Radio 3, lezioni di musica. Henri Dutilleux, The Shadows of Time, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle nostre lezioni di musica. Oggi parliamo, stiamo in questo ciclo dedicato alla musica per orchestra del secondo Novecento, dei grandi maestri, parliamo di senz'altro di uno degli autori più importanti di musica orchestrale del dopoguerra, che è Henri Dutilleux, un autore francese che è considerato un po' l'ultimo rappresentante della scuola che comincia addirittura con Claude Debussy, cioè un compositore indipendente che ha attraversato tutto il Novecento seguendo una propria strada, in realtà indipendente anche dalle varie tormenti che ci sono stati, ad esempio durante il grande periodo delle avanguardie da Amstrad. Lui si è rifiutato, pur non essendo in polemica con le avanguardie, e anzi ha inserito alcuni elementi, lui con un linguaggio comunque sempre astratto della sua musica, però si è rifiutato sempre di appartenere a una scuola di un certo tipo. Non è stato un seguace mai di Messiaen. È uno dei grandi maestri, insieme a lui, Messiaen e Boulez, sono senz'altro i tre compositori più importanti francesi del secondo dopoguerra, e appunto ha avuto un percorso strano, perché era un compositore lentissimo, non ha scritto tanto e poi molti lavori non li faceva pubblicare. Era un continuo perfezionista, quindi anche dopo la prima esecuzione faceva nuove versioni, ed era appunto noto per la lentezza con cui scriveva, quindi ha una produzione relativamente ristretta ma di grande importanza, ed è in particolare considerato uno degli ultimi grandi maestri della scrittura orchestrale d'Europa, e quindi è morto molto anziano e fino all'ultimo ha scritto, aveva commissione ovviamente delle più grandi orchestre del mondo. Anche il brano che ascoltiamo oggi, che si chiama The Shadows of Time, è una commissione prestigiosissima che gli fece Seiji Ozawa nel 1997, fu la prima esecuzione, ma lui ci ha lavorato per molti anni, con la Boston Symphony Orchestra, e poi ogni volta che lui scriveva un brano naturalmente veniva subito preso in tutto il mondo dai più grandi direttori, delle più grandi orchestre. Infatti dopo Ozawa ci fu la Berliner Philharmonic, la BBC, Helsinki, Tokyo, l'Australia, Londra, Kurt Masur, Simon Rattle, i più grandi direttori del mondo facevano una gara per fare la musica di Henri Dutilleux, che è un compositore un po' appartato, non ha mai fatto scuola perché non gli è mai interessato ad esempio esercitare l'influenza così forte della propria personalità come avrebbe fatto Boulez o anche come faceva Messiaen, cioè non aveva dei seguaci di Dutilleux. Era un po' un musicista che aveva trovato una propria strada e andava avanti per questa strada. Anche questo, come molti brani di Dutilleux, è scritto per un'orchestra enorme. Ci sono quattro flauti, quattro robe con inglesi, una marea di clarinetti, controfagotti, trombe, tuba bassa, cinque percussionisti, arpa celesta, e ci sono anche delle voci di bambini. Sono cinque episodi con l'orchestra con tre voci di bambini, appunto, ed sono divisi in cinque movimenti che si intitolano Le Ore, Ariel Malefico, Memoria delle Ombre, che è un movimento dove appaiono appunto le voci dei bambini che pongono solo una domanda e dicono perché la stella gialla, quindi il riferimento è ai bambini ovviamente perseguitati dai nazisti. E pongono questa domanda al pubblico, e poi il quarto movimento si chiama Ombra di Luce e l'ultimo Dominante Blu. Quindi è un brano di circa 22 minuti, quindi dovremmo riuscire a sentirne un bel po', e ogni movimento ha una sua caratteristica proprio ben precisa a livello armonico. Il suo era una specie di armonia allargata, era un compositore considerato troppo tradizionale, se vogliamo, dagli avanguardisti radicali, e non abbastanza tradizionale dai neotradizionalisti, quindi si trovava spesso in una posizione dove non si sapeva bene dove metterlo, ma lui considerava questo un suo punto di forza, un suo punto di originalità. Quello che veramente colpisce tutti è la sua straordinaria abilità di orchestratore, i colori che riusciva a tirare fuori dall'orchestra, che si sentono fin da subito. Se noi ascoltiamo l'inizio di questo Shadows of Time, che è proprio diretto da Ozawa con la Boston Symphony Orchestra subito dopo le prime esecuzioni, vediamo ad esempio che all'inizio di questo Les Heures ci sono questa fanfara delle trombe con figure molto violente, pizzicati dell'orchestra, e questo continuo andirivieni di ottoni, di movimenti molto rapidi di ottoni, Sono figure molto semplici ma molto scandite, che si imprimono subito nella memoria dell'ascoltatore. Proviamo a ascoltare, cominciamo il brano The Shadows of Time di Henri Dutilleux. Corale quasi stravinskiano dei legni. Sentite questo ritmo con il woodblock che sembra proprio lo scandire di un orologio, lo scandire del tempo. Adesso iniziano queste fanfare dei ottoni. Il ritmo passa alla marimba che scandisce questa nota fissa, do diesis. Timpani, contrabbassi, inizio molto drammatico per questo brano. È sempre sullo sfondo questo ritmo implacabile del tempo che scorre, questo orologio che segna il tempo. Vedete, un'armonia che non si può definire solo dissonante, ma nemmeno consonante, veramente una personalità del tutto indipendente. Si ritorna alla fanfara dell'inizio. Ritorna la memoria di quello che abbiamo ascoltato prima. E finisce il primo movimento. Adesso attacca questo Ariel Maléfique. Figure inquiete dei violini su queste armonie più calme degli archi. E questa figura, sentite che un po' alta, contagia tutta la sezione degli archi e si allarga, vedi? Questi gong cinesi che quando vengono colpiti fanno dei glissandi. Sono tantissimi colori in questo brano, queste figure nervose che sono passate ai legni, questa atmosfera veramente un po' minacciosa. Ricordo che quando lui era in vita c'era nei suoi confronti un atteggiamento un po' simile a quello che c'era nei confronti di Penderecki e Lutoslavski, cioè considerati dei grandi maestri ma non degli innovatori radicali, erano considerati un po' moderati, insomma, rispetto a, appunto, allo stesso Boulez o a Xenakis e altri autori. Erano considerati un po' anche come Hans, una specie di autore sì contemporaneo, però quello che lui, Andresen, chiamava la musica in abito da sera, perché sono brani appunto molto lussureggianti, molto con un'orchestrazione sfolgorante, sfavillante, da gran serata. In realtà poi il giudizio non è stato fatto così superficiale, poi dopo la sua morte si è vista la sua importanza. Lui, questo compositore, lui è proprio una specie di anello di congiunzione fra la scuola precedente, quella di Debussy, quella dell'inizio del Novecento, quella di Messiaen e poi quella più radicale di Boulez. Lui è proprio un musicista di mezzo. Ecco la voce di Bambino che entra e che viene imitata dall'orchestra. Qui siamo al terzo tempo, Memoria delle ombre. Sentite questa melodia che sembra una melodia quasi tradizionale. Era una musica che aveva un grandissimo successo di pubblico. Dice il Bambino, perché? Forse questo successo non gli veniva perdonato quando era in vita, perché arrivava subito, pur non avendo nulla di populista o di facilone, era una musica che arrivava immediatamente dritta agli ascoltatori. E il testo dice molto, perché noi, perché la stella gialla. Questa voce di Bambino appunto che dà un senso di infanzia, di innocenza stroncata sul nascere. Sono tre bambini assieme adesso. Un altro grande corale dei legni. L'influenza di Stravinsky è decisamente più forte che in altre partiture di Dieu. Certi lavori sembrano di sentire le sinfonie strumenti a fianco. Sì, che tutto diventa armonicamente più aspro, più nervoso, più... E questa domanda che rimane sempre senza risposta, perché la stella, perché la stella? E tutto diventa sempre più turbolento finché si ritorna a queste grandi strappate degli ottoni, sentite? Di maggior drammaticità della partitura. Diventano sempre più veloce fino a che esplodono in questi trilli nervosissimi dell'orchestra. Le figure che erano velocissime dietro l'orchestra adesso sono affidate ai contrabbassi e alle percussioni. Quindi tutto precipita nel registro più grave. Sentite controfagotto, tre-tom-tom. Ogni tanto questi tamburi appunto che proiettano queste ombre militari del passato, sentite, quasi dei richiami. tutto poi si calma con questi armonici, i timpani da soli, che hanno una funzione melodica qui. Questo strano, curiosissimo solo di timpani, sentite ancora? Che arriva fino al do sovracuto, quindi quel timpano piccolo che non si usa quasi mai. E adesso c'è un interludio. Molto più morbido, flauti, trombe con sordina, contrabbassi. Dopo la violenta drammaticità, l'angoscia del movimento precedente, qui l'atmosfera si calma, ma non si calmano le ombre, appunto, di cui questo brano è, da cui questo brano è attraversato. Un interludio molto breve, sono un minuto, tutto collegato con questa nota sol diesis, sentite qui il vibrafono con l'archetto da contrabbasso, fa sentire gli armonici e tutti che si passano questa nota sol diesis. Straordinaria maestria orchestrale di Tire, la quantità di colori che riesce a tirare fuori dall'orchestra. Poi lui ha scritto questo brano, che era in età molto avanzata, un brano del 1997. Quindi solo due elementi in questo interludio, queste figure medio-basse, cromatiche degli archi e la nota sol diesis che si rispondono a vicenda. Adesso arriviamo immediatamente al quarto movimento, le onde di luce, quindi dall'ombra si passa verso la luce, sempre partendo dalla solita nota sol diesis all'oboe e poi si allarga prossimamente a tutti i fiati. Eccola qua. Adesso sono solo strumenti a fiato, gli archi tacciono, c'è un vibrafono, l'arpa e i fiati. Questa scrittura così tutta omoritmica è in realtà, questa è sì, molto influenzata da Messiaen. C'è anche nei sette chiai, c'è un sacco di musica per orchestra di Messiaen dove i fiati si muovono tutti così sempre a blocchi, anche se l'armonia è completamente diversa da quella di Messiaen, molto meno appuntita, più morbida. E cominciano ad arrivare gli archi sotto piano piano, viole, celli e contrabbassi, a sostenere questo discorso molto complesso dei legni. Un brano di grande difficoltà esecutiva questo. E in realtà saranno anche ombre di luce, ma qui siamo tornati allo stesso clima inquietante dei movimenti precedenti. Questo è solo, forse queste figure così acute dei legni di ottavino potrebbero simboleggiargli l'idea di queste staffilate di luce, ma il contesto è tutt'altro che ottimista, insomma. Qui tutta l'orchestra corre a perdifiato. Si ritrova su questi grandi accordi. Si proietta verso l'alto. Qui torniamo alle note dell'inizio, la fanfara dell'inizio, una specie di ripresa breve, però già trasformata in qualcos'altro. E qui inizia l'ultimo movimento, dominante blu, con degli accordi di arpa e delle armonie molto dolci con sordina, con i trilli anche dei clarinetti. Alcune di queste armonie le avevamo trovate in più rapide nei movimenti precedenti, invece qui hanno un sapore più disteso. C'è un clima più lirico, naturalmente. Dopo tutta la tensione dei movimenti precedenti, il brano sembra voler terminare su una nota più pacificata, diciamo, se non proprio serena, perché la serenità direi che non fa parte di questa musica. Marimba, solista, crotali, arpa. Trombe con sordina. Non ci sono mai però frasi melodiche, diciamo, preponderanti, non c'è nulla di tematico. Ci sono sempre questa serie di armonie che ritornano, ma è sempre tutto molto verticale, il pensiero di melodico di Dio non è mai in frasi melodiche che vanno avanti, è più che altro il risultato di queste continue corali di accordi. Il suo è un pensiero un po' più armonico che melodico in senso tradizionale. Adesso il trombone raccoglie la melodia che faceva la tromba prima. Però vedete che sullo sfondo si ricominciano a muovere velocemente le figure dei legni. E un po' alla volta tutto torna a essere inquieto e frammentato. Adesso il tema della tromba e del trombone è passato agli archi. Però sullo sfondo ci sono sempre queste figure molto nervose dei legni, della percussione. Torna il clima, si spezza un po' questa serenità che avevamo raggiunto. No, questi rintocchi, come sempre far pensare ai rintocchi del tempo. gradualmente tutto ricomincia a mettersi in movimento, figure in sedicesimi di ottoni e di legni diventano sempre più ampie, queste scale. Aumentano ancora. In questo caso la nota cardine di questo movimento è il do diesis. Sentite che quello l'idea di scandire il tempo che prima era affidato alle percussioni, adesso è affidato all'arpa che continua a ripetere implacabile questo do diesis. Anche se ogni tanto si rifanno vivi i woodblock del primo tempo. Do diesis ormai domina tutto. Ci sono queste reminiscenze appunto dell'orologio. E finisce proprio così con questo suono del tempo. Questo The Shadows of Time di Henri Dutilleux, con cui noi chiudiamo questo ciclo di lezioni di musica. Io vi do appuntamento ai prossimi, vi ringrazio molto per aver seguito le nostre lezioni, un saluto a tutti quanti da Carlo Boccador.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.